apriamo l'ultimo capitolo della nostra puntata di oggi parlando di libri, parliamo di libri, di cose, sì, che ci piacciono, e lo facciamo con un autore che è con noi al telefono.
Esatto, un autore che ricordiamo nel 2006 ha vinto il premio Campiello, adesso è ritornato in libreria, credo proprio questa settimana, con un nuovo libro, Il sogno dello scorpione, edito dalla Nuorese Il Maestrale, e lui è Salvatore Nifoi. Benvenuto Salvatore.
Benvenuto a Radio X, salve.
Partiamo un po' anche da questo libro, perché è un libro particolare dove dentro entra anche un po' il periodo che stiamo vivendo, no? in quest'ultimo anno, è corretto?
Ma sai, i libri hanno una gestazione strana, diversa da quella di noi umani, nel senso che questo libro è stato addirittura pensato nel lontanissimo 1986, dopo i fatti di Chernobyl. Poi ti ricordo, in precedenza c'era stato prima quell'altro incidente nucleare, sì, in America, sì. Poi ci fu Tokaimura nel 97, e quella fu l'occasione. Il 9 settembre lo iniziai, e dalla gestazione, siccome la letteratura è sempre femmina, ha avuto una sua prolunga,
diciamo un vino ultra barricato,
sì, perché hanno bisogno di sedimentare le storie, cioè per essere raccontate a volte ci rimbalzano dentro la testa come pietre di fiume dentro un barattolo di latta, e poi sai, molte volte i personaggi rivendicano un'altra vita, un'altra morte, non sono consapevoli come noi dell'ineluttabilità del dolore, del male, per cui magari un personaggio lo hai fatto anoressico e si vuole obeso,
okay,
oppure gli hai prolungato troppo la vita e se la vuole accorciare volontariamente, allora chiaramente questo. Però mi era sembrato il momento buono per pubblicarlo, ho chiesto l'autorizzazione ai miei amici di Giunti e ho fatto di nuovo un incontro con quelli del Maestrale, ai quali come atto di gratitudine ho passato il romanzo per la pubblicazione, anche perché ha una chiave di lettura tutta molto nuragica, nel senso che credo io molto che nella società contemporanea, ma in tutte le società che hanno riconosciuto e visto l'evoluzione del genere umano, ci sia un architrave. Questo architrave è l'uomo, con la sua consapevolezza dell'esistere, della provvisorietà, della sua cultura, e senza questo architrave il nuraghe collassa, e collassa anche ogni società, soprattutto di fronte alle paure, quando, come oggi per esempio, che l'uomo ha perso proprio questo senso della morte che ci deve accompagnare, perché la morte e la vita non sono mai come ce li immaginiamo. L'unica cosa certa è che c'è, e che giocare alla morra, alla strumpa con lei, sai già che hai perso in partenza, perché è una forza incredibile di immaginazione, perché si nasce in un modo, ma per morire ce ne sono tantissimi modi, e soprattutto ha mille mani per portarti via. E di fronte a questi drammi contemporanei, a questa rete che avvolge come una camicia di forza tutti gli esseri umani, coi social, con questo modo di parlare un po' giovanilistico, neofuturista, per metonimie, per cose, per metafore stranissime, quasi inesistenti, mi ha preoccupato da sempre, e ho voluto scriverla questa storia un po' per rivolgermi anche ai giovani, non soltanto ai sardi, ma soprattutto ai giovani, che comunicano sempre più attraverso la fusione fredda della rete, come dicevamo prima,
sì,
mortificando,
esatto,
non solo semplificando, ma anche svuotando il valore primario delle parole. In fondo Taniella Pistillo e Felle Tamale,
sì,
dovrebbero aiutarci a capire che anche di fronte all'ineluttabilità del dolore, c'è bisogno, c'è sempre quel bisogno antico di raccontarsi, di fare qualcosa. Attenzione, raccontarsi epicizzando, che non vuol dire che non significa dire bugie, ma con dire la realtà con il sogno e il desiderio, perché senza il sogno e il desiderio la vita dell'uomo, come direbbe il grande filosofo Califano, è soltanto noia, e su questa terra non passeremo leggeri, come diceva
Sergio Azzeni,
grande Azzeni, ma soltanto, esatto, come le caprette e come i cani lasciando per strada.
Salvatore, all'interno di questa storia un ruolo centrale ce l'ha anche il nuraghe, perché poi i protagonisti si rifugiano lì per cercare scampo rispetto a questa pandemia che uccide. Ci vuoi raccontare a brevi linee un po' la storia che viene narrata nel libro, incuriosire un po' i nostri radioascoltatori?
Beh, è una storia di dolore, ma anche una storia di resurrezione che avviene proprio dentro questo cunicolo, dentro questo budello buio. Una resurrezione come una grazia concessa sia a Fele Tamale che a Taniella Pistitu, proprio per la forza che hanno le storie. In fondo la cultura ha una funzione, io ci ho sempre creduto fortissimamente, di riscatto. Io anche per la nostra terra non credo mai all'idea di identitaria che si riscatti, che ci riscatta tutti da sola solo perché sventoliamo una birretta o una bandierina. Cioè, in questo sono molto gransciano, cioè la storia bisogna conoscerla, bisogna sapersi guardare bene nel profondo e guardarsi indietro. Sostanzialmente però il romanzo nasce anche per far capire che la vita è un modo di allenarsi sempre a morire. Quando ce lo dimentichiamo, quando, come ha teorizzato bene il grande Bauman, l'idea dell'allontanamento perpetuo della morte, della deframmentazione, cioè oggi vi hai visto, tutti ci sentiamo palestrati, rifatti, vogliamo fare spezzatino di quella che è l'idea della morte. Non abbiamo capito sostanzialmente che la bellezza della vita e del miracolo dell'esistenza consiste proprio in questa quotidiana, miracolosa bellezza provvisoria. Invece noi, arrivati a questo punto, la natura si vendica e si incazza, non solo le formiche ma anche altri animaletti, e se la prendono con noi, perché ci stiamo credendo con questa evoluzione modernista. Io non è che sono un luddista, però con questa evoluzione scellerata, con questa locomotiva che guccinianamente va a schiantarsi con questo progresso forzato, buttando via tutto quello che c'era di buono nel mondo agro-pastorale, ci stiamo schiantando perché abbiamo perso l'elogio magnifico che c'era prima della normalità e siamo caduti in quest'idea che non moriamo mai. Ci crediamo i padroni del mondo, dimenticandoci che siamo ospiti molto provvisori.
Sì.
Molto, molto, molto provvisori.
Tema di grandissima attualità. Oggi proprio parlavamo di queste cose, aprendo la puntata, affrontando per esempio il tema dei vaccini, di questa ondata di paranoia collettiva che è esplosa in questi giorni, che ci fa vedere quasi il vaccino più pericoloso del virus, no?
Questo è pazzesco, sai perché? Io sono arrivato alla conclusione che la gente sta passando dal negazionismo scellerato al fatalismo rassegnazionista.
Sì.
Cioè, continuano a vedere la sfida, soprattutto i giovani. In questo atteggiamento dei giovani poi vedo un che di lo chiamo nazismo giovanilistico, no? Questi ragazzi svezzati a merendine social che non distinguono più un grillo da una farfalla, un colubro da una lucertola, una merdona da un coniglio, si dimenticano che gli anziani, io mi considero tale perché ho compiuto 71 anni da poco, sono le casseforti della memoria, i veri custodi delle ricchezze immateriali, le più preziose per la nostra specie. Questi se rimangono da soli non solo non sapranno mai mettersi neanche un solco di patate, ma continueranno a vivere dentro una camicia di forza, dentro una rete che non è quella dove si mettono per recintare le pecore, ma è una rete invisibile, quella che li costringe a una freddezza, a una fusione fredda nell'esistenza, nei loro contatti, che alla fine si convinceranno pure che potranno pure sposarsi e fare i figli con un telefonino. Cioè, considera tutto il mondo che li circonda. Lo considerano una protesi della propria stupidità, e questo è molto grave, perché si è perso il doloroso piacere della lettura e della scrittura, e qui la scuola e le famiglie e le istituzioni hanno qualche responsabilità, e si è preferito informatizzare tutto, il modo di mangiare, il modo di vivere, il modo di vedere. Se tu hai visto adesso in televisione, anche quando si parla di cose serie come queste, della pandemia, sono tutti esperti da Trespolo televisivo che si prestano al YouTube delle Barbari d'Urso, delle De Filippi, di questa gente qui, gente che dovrebbe, prima la gente, io sempre vivo nella mitologia dei miei nonni, perché la storia tu mi insegni che è una cera persa che oltre i nonni poi non si lascia ricordare, sfredda troppo in fretta, ma l'esempio più eclatante è che mi ricordo che le persone in Barbagia e altrove valevano per quello che facevano. Oggi valevano per quello che fanno vedere, un calciatore, un ciclista, un cantante, tutto un birignao, tutto un cincischiare terribile. Si è perso questo senso del pudore, della dignità, che offende anche la malattia. Alla fine questo virus se ne andrà incazzato perché dirà: questi coglioni, a questi imbecilli, ma non meritano neanche più di essere contagiati, perché rischia di diventare cretino anche il virus, che è purtroppo molto furbo e con la nostra ignoranza ha gioco molto 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 facile.
Assolutamente. Salvatore, tu come lo hai passato questo anno di pandemia? Vicino alla tua campagna, immagino, no?
Ma tieni presente che io vivo in una quarantena che dura da 47 anni, insomma, quando sono praticamente sposato con mia moglie, ho 4 figli. Cioè, scrivere comporta dare parte di se stessi, e quando dicevo di un atto d'amore ho dimenticato di aggiungere che è anche un atto di dolore. Devi avere qualcosa da dare e da dire sempre, ci devi mettere carne e sangue, altrimenti non capisco perché il lettore debba perdere tempo a leggere certe cose, come succede oggi con la letteratura, che vive sempre più di, hai visto, di un personaggismo marchettaro, di un eccesso di visibilità mediatica, ma di una povertà poetica e narrativa che pesa poi sulla società.
Certo, va bene.
Quindi
io direi,
ho vissuto in infelicissima solitudine, ho fatto tesoro, perché poi sai, io non sono un moraviano, non sono un operaista della scrittura, un sindacalista che dicono, certi scrittori dicono scrivo 8 ore al giorno. In 8 ore puoi scrivere anche un sacco di cazzate. Certo. Devi scrivere, siccome è un atto d'amore, quando ne hai voglia e quando hai qualcosa che ti acchiappa. E a volte puoi stare 4 anni senza scrivere, 2 anni senza scrivere, e poi ti viene quella sorta di priapismo creativo che a un certo punto, zac, becchi un personaggio, un'idea, e puoi produrre 6 romanzi in 5 mesi.
Assolutamente. Allora, io ricordo, per salutarci, il titolo del nuovo romanzo, che è Il sogno dello scorpione, edito dal Maestrale, e ringraziamo Salvatore Nifui per essere stato con noi.
Salve.
Io ringrazio a voi, buona giornata, buona musica e buon lavoro.
Grazie.
Grazie, alla
ciao,
prossima.
Salvatore. Ciao, 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 ciao.
Buona giornata di nuovo.